Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, grazie Big Jim, sarai oggi tu ad assistermi sia per la musica che per il tenere d'occhio il cellulare. Avrete notato che in questa calda estate a ranghi ridotti ne abbiamo approfittato per tornare alla prima sigla di questa trasmissione, la sigla di Sandokan, Salgari, la perla di Lawan, che vuol dire romanzo, vuol dire avventura, vuol dire libero spazio alla fantasia. Se volete telefonarci durante o mandarci messaggi soprattutto durante questa trasmissione, il numero è 346 66 73 263. L'argomento di oggi è l'autore che guarderemo oggi, è Jean-Patrick Manchette, e il genere è il neopolar. Quindi ci avviciniamo geograficamente, andiamo in Francia e ci avviciniamo anche nel tempo, infatti l'epoca sono gli anni 70 dell'altro secolo. Jean-Patrick Manchette è nato a Marsiglia nel 1942 ed è morto a Parigi nel 1995. I suoi romanzi sono romanzi, racconti e anche altre opere di tutti i generi che vedremo meglio nel corso della trasmissione, spaziano quindi tra gli anni 70 e gli anni 80 dell'altro secolo. E il polar, dunque, dato che i francesi accorciano tutto, il polar è il loro modo di chiamarle le roman policier, la definizione completa è roman policier, ma tutti comunemente sempre lo chiamano polar. Stasera mi leggo un buon polar prima di andare a dormire. Il neopolar, di cui uno dei principali esponenti, anzi forse proprio il promotore, è Jean-Patrick Manchette, quello che coniuga la trama poliziesca con la critica sociale. Le ambientazioni vanno dalla banlieue degradata delle grandi città francesi, ma ci sono anche i salotti bene, l'alta società, scandali finanziari, la jet society e i collegamenti tra la bassa e l'alta criminalità. Non è necessario che ci sia anche un'inchiesta, quindi non sono come nel poliziesco classico, spesso c'è, ma non è obbligatorio. Questo è il neopolar, di cui il principale esponente è Jean-Patrick Manchette, di cui oggi leggeremo alcuni brani di due suoi romanzi, Un mucchio di cadaveri e Piovono morti. Un mucchio di cadaveri è del 1973, il titolo originale è Mort Plein, cioè obitorio pieno. Il protagonista è Jean Tarpon, un investigatore privato che vive e lavora a Parigi. Saltano subito agli occhi le differenze con i suoi colleghi americani. Intanto gli stessi locali gli servono per abitare e lavorare. Dorme su un divano letto, al mattino lo richiude e la camera da letto diventa quella che i pochi clienti quando arrivano credono sia l'anticamera dell'ufficio. Tarpon si preoccupa poco di cercarli i clienti, si è limitato a mettere un annuncio sui giornali e basta, non ha neanche fatto lo sforzo di mettere una targa sul portone. Una cosa importante da sapere del suo passato: ha una macchina nel suo passato, è un ex gendarme, ha fatto parte della gendarmeria della Bretagna fino al giorno in cui ha ucciso un uomo involontariamente durante la manifestazione di piazza, ha avuto una crisi morale, si è dimesso, però anche la gendarmeria non ha fatto niente per trattenerlo perché ormai era una presenza scomoda, e da allora si è messo a fare l'investigatore privato senza mai dimenticare questo tormento che lo segue continuamente. Cosa impensabile per l'Italia, questo commento io, dove invece non si dimette mai nessuno. Ma seguiamo Jean Tarpon nella sua giornata tipo dal romanzo Un mucchio di cadaveri. Leggo: ho attraversato l'ufficio per entrare in cucina. Mi sono lavato e sbarbato davanti al lavello. Radendomi, mi sono al solito guardato la faccia nello specchio rettangolare agganciato alla tubazione dell'acqua. Mi sono tagliato radendomi e più di tutto ci ho messo parecchio per fermare lo stellicino del sangue. Erano quasi le 10 quando sono uscito dal mio duevani cucina. Sul pianerottolo ho fatto tappa al gabinetto comune. Poi sono sceso a 4 piani senza ascensore. Sono andato a prendermi un caffè all'angolo di Rue Saint-Martin. c'era il solito traffico di auto per strada. 10 anni fa lo si sarebbe chiamato un imbottigliamento, oggi si dice che sia fluido. Fluido forse, gassoso di sicuro. Le puttane si sono già ritirate negli ingressi degli alberghi. Fra 10 anni non resisteranno neppure lì. Asfissieranno oppure andranno a battere la campagna. Ho cambiato il mio ultimo biglietto da 100 per pagare il caffè. Bisognava che passassi in banca, ma quanto mi restava in banca? Meno di 100 sacchi. E la scadenza fra un mese e mezzo, 120.000 carte. Mi vedevo messo male. Già abbiamo visto alcuni elementi dello stile, ci possiamo già fare un'idea dello stile di Manchette. Intanto Gentarpò racconta in prima persona, quindi siamo dentro la sua testa e ci mette a parte dei suoi pensieri e delle sue emozioni. Non è astuto come tanti altri investigatori della storia della letteratura, no? A volte non ci arriva da solo, spesso non ci arriva da solo, ha bisogno di altri che lo aiutano. Una caratteristica ricorrente: gli eventi prendono spesso il sopravvento e lui fatica a starci dietro agli eventi. Una caratteristica ricorrente è che lui si azzuffa con i clienti, soprattutto con le clienti, sono più spesso le clienti che vengono a trovarlo, e vedremo se secondo voi sono caratterizzate bene. Secondo me sì. Allora, abbiamo visto nella sua giornata tipo, all'inizio perlomeno, sono già le 10, ancora nessun cliente, infatti lui con tutto comodo può lavarsi, sbarbarsi e prendersi il caffè. Suonano alla porta, fosse un cliente, ma no, sono i testimoni di Geova. Li caccia in malo modo, non prima che loro riescano a lasciargli il loro opuscolo, che Tarpò butta nel cestino della carta e commenta che non tutto male viene per nuoce, se c'è qualcosa nel cestino fa attività, indica che in quell'ufficio qualcosa si sta facendo. Suonano di nuovo, è un giovanotto che ha messo su un locale, il rack gli chiede la tangente, gli hanno già sfasciato l'apparecchiatura, Tarpò gli consiglia di chiudere il locale e cambiare città. Il cliente, delusissimo, insiste perché Tarpò si dia da fare contro questo racket, lui non ha nessuna voglia, si azzuffano naturalmente e deve a fatica buttarlo fuori. Cliente numero 2, fuori. Siamo arrivati all'ora di pranzo, arriva Foran, ex collega della gendarmeria, che dice di avere una proposta. Tarpò non ha simpatia per Foran, ma accetta di ascoltarlo, non può permettersi almeno di ignorarlo. Leggiamo il colloquio di Tarpò con Foran che arriva, siamo più o meno vicino all'ora di pranzo, si trova nell'ufficio, si siede in poltrona, gli offre da bere. Eccolo qua. Una precisazione, sorvegliante di fabbrica vuol dire squadracce padronali, per capire che cosa si intende, è un eufemismo. Leggo: come vanno gli affari? Ha chiesto. Come vedi, così male? Ho ancora alzato le spalle, ha versato nell'acqua dei bicchieri, ha picchiato il suo contro il mio che ancora non tenevo in mano. È proprio per questo che volevo vederti, ha dichiarato. Un lavoro da proporti, sei libero, se capisco bene. Che lavoro? Ne parleremo mangiando. Non avevo voglia di mangiare con lui. Che lavoro? Ho ripetuto. Si è seduto sulla poltrona, ha rigirato al ricardo il bicchiere, mi ha guardato sorridendo. Sempre amaro, vero? Ha detto, sempre diffidente. Un autentico gatto scorticato, eh? Bisogna che scendi dalla tua nuvoletta, Eugène. Stai assolutamente facendo niente. Qui, lo sappiamo tutti e due. Forse un lavoretto o due da quando hai cominciato. Un divorzio, la sorveglianza di un contabile. È sempre che sei andata così grassa. Mi sbaglio? Mi sono seduto sulla sedia e ho gustato il mio ricardo tiepido. Non rompere, Foran. Raccontami la tua storia, piuttosto. Dopo forse andremo a mangiare insieme. Ma ognuno pagherà per sé. Ecco a che punto sono arrivato con te. Ha continuato a sorridere per un po', poi il suo sorriso non ha retto più. D'accordo, d'accordo, ha detto. Visto che le cose stanno così, ho messo su una squadra. Polizia privata anche, ma lavoro nel concreto, io, non nel mondo dei sogni. Ho preso dei contatti in anticipo con delle grosse ditte. Il lavoro sarebbe quello di addestrare, inquadrare i sorveglianti. Ma bisogna che siamo in 5-6, ho pensato a te, inquadrare i sorveglianti, ho ripetuto. Sorveglianti di che? Sorveglianti di fabbrica, ti dico, capisco. È il momento giusto, ha affermato. E il sorriso gli è tornato sulla faccia. Capisco, ho ripetuto, fuori. Ha pensato di avere capito male. Fuori, ho detto, sparisci, vai a farti fottere. Non si è neanche arrabbiato, si è alzato scuotendo la testa e le sue labbra grassocce avevano un'aria divertita. Sbaglia a impuntarti, ha detto, ma capisco, ti lascio il mio biglietto da visita. Non serve, potresti cambiare idea, succede. Addio Foran, ho detto. Foran se ne va, Tarpò strappa il biglietto da visita in tanti piccoli pezzi e lo butta dentro il cestino, che questo serve ancora di più a fare attività, e commenta, faceva sempre più attività, a quel ritmo nel giro di 6 mesi, un anno, rischiavo di avere il cestino pieno.
moment est à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde.
Non arriva più nessun altro, fa già buio, si sta già preparando per andare a dormire quando suona il campanello. Va ad aprire, non si rende conto, si è dimenticato di essere in mutande. C'è una bella ragazza davanti alla porta, ma non è grave perché tanto la ragazza appare in stato confusionale, entra barcollando e chiede il suo aiuto. Tarpon non può permettersi di rifiutare il cliente a qualunque ora, anche se ormai è sera tardi, era già buio, perché Griselda, evidentemente la sua compagna d'appartamento, è stata sgozzata. La ragazza entra barcollando, appena è entrata dentro la casa sviene. Tarpon ne approfitta rapidamente per mettersi i pantaloni, l'adagia sul letto che aveva già aperto dal divano letto, in qualche modo riesce a farla rinvenire. Leggiamo in questo pezzo, sempre da Un mucchio di cadaveri. Un naso grazioso, d'altronde una ragazza graziosa, non roba per me, il tipo d'infetta, come dicono. Un telaio piccolo, un volto piccolo triangolare, una pelle manifestamente fine, appena un po' dorata, lunghi capelli bruni che le scendevano sulle spalle. Il resto lo si poteva soltanto indovinare, perché indossava un completo di pelle bruno chiaro. E benché la signorina amasse i vestiti stretti intorno al corpo, siccome adesso stava più o meno come una persiana lapidata a morte, aveva l'aria di qualcosa chiuso dentro un sacco. Ma la caviglia era sottile, la mano anche, portava un orologio Obrey. E anche i suoi scarponi non erano stati comprati in grandi magazzini Viniprix, niente borsa, ma ogni sorta di tasca impunturata sul suo completo di pelle, e lei ha cercato in una di queste e ha preso un pacchetto di Gauloise. Me ne ha offerta una che ho accettato. E ha cercato il fuoco e ho scommesso che avrebbe esibito un Ronson con custode di lucertola o qualcosa del genere, ma ho perso. Ha tirato fuori una scatola di fiammiferi ed è riuscita ad accenderne uno al primo colpo. O recuperava molto in fretta, o non era così sconvolta come voleva far credere. Insomma, ho detto, Griselda si è fatta tagliare il collo. Ha mosso la testa dal basso in alto, una cosa bizzarra, e rigettato un doppio sbuffo di fumo dalle narici. Le sue pupille erano normali. Chi è Griselda? Ho chiesto. La mia compagna di stanza, cioè non è una stanza, è un appartamento. Sono rientrata e l'ho trovata. Era schifoso, tutto quel sangue, lei si era completamente svuotata. Lo so, grazie, mi risparmi in seguito. Ho una crisi di fegato. Ha chiamato la polizia, ha scosso la testa con energia. Sono subito venuta qui. Era la mia giornata fortunata, che continuava anche di notte. Lei chi è? Non si ricorda di me. Sembrava abituata che le persone si ricordassero di lei. E forse aveva ragione, non sapevo. Era ancora più piegata in quattro di prima. Aveva raccolto le ginocchia contro il mento e si massaggiava le caviglie con le mani. Teneva la sigaretta fra i denti e il fumo lo obbligava a socchiudere un occhio. Ho scosso la testa, non mi ricordavo. Poco meno di un anno fa, ho detto, non ero a Parigi. Lo so bene, era gendarme in Bretagna. Sono venuta durante la ripresa, quando l'hanno intervistata. Non faccia quella faccia. Non so che faccia faccio.
Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires.
Un anno prima, più o meno, Jean Tarpon, ancora gendarme in Bretagna, aveva concesso un'intervista. Durante l'intervista era presente questa ragazza, che ancora non ha detto il nome perché era amica del regista, e quindi si erano conosciuti, anche se lui se ne era dimenticato. Adesso, un anno di distanza, quando lei si è trovata con la compagna di camera sgozzata, gli è tornata in mente quel gendarme che evidentemente gli ha fatto una buona impressione, si è informata dove fosse, che adesso fa l'investigatore privato a Parigi, e per questo è venuta da lui. Lui vuole chiamare la polizia. È avvenuto un omicidio, si chiama la polizia. Lui non è in grado e non ha nessuna intenzione di indagare su un omicidio. Lei non vuole assolutamente chiamare la polizia, ed è per questo che vengono alle mani. Ha cercato maldestramente di liberare il braccio e puntava il tallone sulla moquette come una mula recalcitrante. La smetta, stupido sbirro, razza di deficiente, ha detto. Non è tutto, c'è della droga nell'appartamento e delle bombe in cantina. Sì, ho fatto, le credo. Ci sono anche dei gioielli rubati dentro il frigorifero, delle banconote false nel solaio e il cadavere di un cinese in un baule con un microfilm fra i denti. Tiri su quel telefono. Va bene, ha sospirato e l'ho sentita che smetteva di resistere. L'istante successivo è passata davanti a me, apparentemente per prendere il telefono, e io l'ho vista con sorpresa attaccarsi al mio collo. un mezzo secondo ho creduto che continuasse a recitarmi il suo personale piccolo film americano e che avrei avuto diritto a un grosso bacio erotico, ma no, è sembrata sedersi per terra e nello stesso tempo ho ricevuto il suo piede nella regione mobile e mi sono trovato senza il pavimento sotto. Non ho capito se era judo o cosa, ma sono arrivato prima con la fronte contro il radiatore elettrico, mi ha fatto male. Le mie gambe avevano falciato il filo della lampada della scrivania, la quale era caduta senza sganciarsi e io ero un po' aggrovigliato. Questo mi ha fatto perdere tempo. Lei ha sì tirato sul telefono la briccona, ma per servirsene come martello sapeva esattamente dove colpire. Le mie relazioni con lo spazio-tempo si sono bruscamente interrotte. Eugène Tarpon riprende i sensi nello studio e solo trova un biglietto in cui la ragazza, di cui ancora non sa il nome, gli chiede scusa e se n'è andata. A quel punto, nel cuore della notte, non gli resta almeno che cercare di capire come si chiama, dove abitava e se è davvero avvenuto questo omicidio di questa misteriosa Griselda. Una traccia ce l'ha, si ricorda, telefona sempre nel cuore della notte al regista che un anno prima gli aveva fatto un'intervista. Se il regista è l'amico della ragazza deve sapere il nome e l'indirizzo almeno. E infatti il regista, scocciatissimo di essere stato svegliato nel cuore della notte, si ricorda di quell'evento, gli dice il nome e l'indirizzo e le dice: guarda che è anche un bel caratterino, quando io ho cercato di stuprarla mi ha tirato dell'acqua bollente addosso. Grazie, me ne sono già accorto. Va nella villa, Tarpon va nella villa, ma arriva che c'è già la polizia davanti, quindi l'omicidio è avvenuto veramente. La polizia lo ferma davanti, lo becca, lo portano dentro e vede questa ragazza, la ragazza Griselda, che abitava dentro questa villa, effettivamente morta e sgozzata. Con sorpresa apprende che davvero in quella casa c'erano delle bombe, più esattamente le bottiglie Molotov e delle sostanze stupefacenti. Non sapeva se appartenevano a una delle due ragazze o a entrambi. Lui dapprima gli chiede cosa ci fa lì davanti alla villa. Dapprima sostiene che passava per caso, naturalmente questo non regge, che lui passasse per caso di notte davanti alla villa della ragazza che era presente alla sua intervista un anno prima, nella stessa notte in cui è avvenuto un omicidio. Allora cambia versione. Sì, è vero, la conosce vagamente, la conosce perché aveva partecipato a questa famosa intervista, le è venuta voglia di vederla, ed era andato quindi alla villa a trovarla. Naturalmente non sapeva niente dell'omicidio. E l'ufficiale di polizia che lo interroga si chiama Coccioli, il suo superiore è l'ispettore Coquelette, e Tarpon non dice nulla di aver ricevuto precedentemente la visita della ragazza, anzi, come si chiama? Si chiama Menfi Charles, è un nome strano ma vedremo meglio più avanti, Menfi Charles si chiama, non racconta di aver ricevuto la visita e sostiene che a un anno di distanza, chissà perché, gli è venuta voglia di rivederla, proprio la notte in cui è avvenuto l'omicidio. Lo rilascia, non hanno, naturalmente la polizia non crede una parola della sua versione, però non ci sono elementi, lo lasciano andare. A questo punto lui non ha più tracce, poi si ricorda, no, una traccia ce l'ho, anzi incontra Jean-Baptiste Ayman, è un vecchio giornalista ebreo, molto attivo, anziano, in pensione, è Ayman che trova lui perché si trovava in quel momento, non lavora più ma per abitudine continua a seguire la cronaca, continua a recarsi al commissariato di polizia per sentire le ultime notizie e ha saputo di questo omicidio. La polizia è intervenuta in seguito a una telefonata anonima, per qualcuno dei vicini di casa aveva detto che le due ragazze che abitavano lì si erano azzuffate, si stavano prendendo per il collo urlando, è per questo che la polizia è arrivata, ha trovato una delle due ragazze morta, dell'altra non c'era nessuna traccia, quindi la ragazza, cioè Menfi Charles, è la principale indiziata o perlomeno la principale testimone. E il giornalista Ayman, con i suoi vecchi contatti, si associa a un poco convinto Tarpon e comincia a fare indagini per conto suo con i suoi numerosi contatti per scoprire chi sono queste, qualcosa di più su queste due ragazze, una morta e l'altra scomparsa. Leggo: «Centro!» esclamato Ayman con un ottimismo pensoso. «Griselda Zapata si faceva chiamare la vittima, ma non era più Zapata di me o di lei. All'anagrafe era Louise Sergent, nata il 3 aprile 1945 a Courville, vicino Evermeux, Saint-Maritime. Attrice, se così si può dire, particine in film intitolati Carezze intime, Come guarire un omosessuale senza troppa fatica e Si regga, il desiderio dei tartari. A proprio delle amiche interessanti, lei, non la conoscevo, ho fatto notare, solo la sua amica e neanche tanto. Ayman si è seduto, si è versato dell'alcol, me ne ha offerto con un gesto e io ho scosso la testa. Memphis Charles, vero? Ha detto, anche quello non è il suo vero nome, Charlotte Schulz si chiama, attrice pure lei e controfigura. Più pulita dell'altra, nata a Parigi nel 53, controfigura in un mucchio di cose e piccole parti in filmetti underground. Mi ringrazi. E perché? Per le informazioni e per il proseguo della sua indagine, alla quale bevo, ha bevuto. Io non faccio nessuna indagine, ho detto. Non sono pazzo, si tratta di omicidio, non è il mio scopo. E poi anche perché non ha un cliente che lo paghi, perché dovrebbe indagare. Ha alzato le spalle. Per me, ha detto, sarebbe un caso, una cosa sensazionale indagare.
Milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire quand le navire s'en va. Il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà, c'est ça, allez, riez, Milord, allez, chantez, Milord, ta-da-da-da-da-da.
Torniamo a Un mucchio di cadavere di Jean-Patrick Manchette del 1973. Torniamo a Agent Harpon, investigatore privato, spiantato e svogliato. Non ha nessuna voglia di indagare sull'omicidio di Griselda, l'omicidio non è il suo campo e comunque non ha un cliente che lo paghi. Ci pensa questa piccola mancanza, il suo nuovo amico che ha appena trovato, Jean-Baptiste Ayman, giornalista in pensione, lui vuole indagare insieme a Tarpon, non ha un cliente, glielo trova nella persona di Gérard Sargent, fratello della defunta Griselda, alias Gérard, si chiama, era la sorella di Gérard Sargent. Leggo dal romanzo. Gérard Sargent si è presentato alla polizia, è stato trattato come un cane, ha informazioni da dare, informazioni e nomi. ma pensa che se li dà la polizia non servirà a niente perché il caso sarà insabbiato. Proprio così ha approvato Gérard Sargent, perché lo capisce, si proteggono l'un l'altro. Chi? Ho domandato. Ha fatto un gesto vago, in mezzo sangue ha detto Ayman, il nostro giovane amico crede che la Francia sia nelle mani dei giudei e degli avventurieri, ecco perché. Non arriva questo, ha esclamato il fratello. Dunque, ha proseguito Ayman senza prestargli attenzione, vi ho vivamente consigliato di rivolgersi a lei, che è un buon francese e un ex gendarme e che ha lasciato le forze dell'ordine per consacrarsi alla lotta contro il marciume. L'ho guardato sgranando gli occhi, ma era lanciato. Ho avvertito il nostro amico che lei è piuttosto caro, ha aggiunto, ma lui poco importa. Capisce perfettamente che si tratta del prezzo dell'incorruttibilità. E poi è per mia sorella, ha aggiunto Gérard Sargent. Poco mi importa del prezzo, dal momento che si tratta di mia sorella, di vendicare mia sorella. Ayman si è piazzato fra noi due, mi impediva di intervenire, in pratica. Ho spiegato che lei lavora a forfait. Per un caso così rivoltante come questo, ho creduto di poter dire che sarebbe sceso a 3.500 franchi di anticipo e il resto alla conclusione del caso. Era completamente pazzo. Ho aperto la bocca, più le spese, ha aggiunto Ayman. Le faccio subito un assegno, ha detto Gérard Sargent. Ho chiuso la bocca.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent.
Jean-Patrick Manchette, oltre a scrivere questi romanzi neopolar, è anche traduttore, critico sia letterario che cinematografico, sceneggiatore e dialoghista per il cinema. Vedremo meglio anche i suoi rapporti con il cinema. Sono stati tratti film dai suoi romanzi e lui ha scritto sceneggiature e dialoghi per altri film anche non tratti da suoi romanzi. Era politicamente di estrema sinistra, vicino alla Internazionale situazionista, come forse avete capito dal suo stile, ma capiremo meglio ancora andando avanti. Torniamo a quindi ogni tanto ci troviamo qualche strizzatina d'occhio alla letteratura popolare in genere e anche e soprattutto al giallo americano, all'hard boiled, di cui Jean Tarpon è una controfigura, molto una copia molto a modo suo. Adesso ritroviamo Jean Tarpon e la sua nuova amica Memphis Charles, continuiamo a chiamarla così anche se non è il suo vero nome, che è la sua unica, era la sua cliente, una coppia molto litigiosa che si trovano insieme nel corso di tutta questa avventura e secondo il mio parere è quasi la protagonista. Subito dopo Tarpon, prigionieri di misteriosi individui vestiti di nero, molto tipo gangster, come, che li hanno sequestrati. E non si capisce per adesso chi sono. Leggiamo i pensieri, attraverso i pensieri e le impressioni di Jean Tarpon. Nelle storie di fantasia lo si disarma abbastanza facilmente un sicario professionista. Si tira il tappeto e lui cade come uno scemo, oppure gli si lancia la lampada del comodino sul grugno, oppure si fa cadere con discrezione del focolare una ricarica automatica per accendere a gas, quella esplode all'istante e si ha ragione del cattivo approfittando dell'esplosione. Sì, ma in questa cazzo di stanza non c'era né tappeto, né lampada sul comodino, né focolare, e neppure una ricarica automatica per accendere a gas, niente altro che i mobili e le quattro pareti. Mi sono impercettibilmente avvicinato alla sedia, incannucciata, spostandomi sulle natiche. Il guardiano ha fatto un suono di riprovazione con la bocca. Non si muova, ha detto. Ho smesso. Forse potevo togliermi una scarpa e scagliarla contro la lampadina elettrica, ma ho delle scarpe coi lacci. Io non sono mica un beatnik. Nel momento in cui ho cominciato a disfare furtivamente un nodo, il gangster ha rifatto il suo suono con la bocca. Tarpon ha detto, la smette di fare il coglione. Ho smesso. Riesce comunque a fuggire e anche qui viene una sparatoria questa volta, due dei gangster, uno si chiama Carbone e l'altro si chiama Ford, rimangono uccisi, ma viene di nuovo, appena riuscito a liberarsi dei gangster, viene di nuovo sequestrato, questa volta si chiama, è un comando di estremisti di sinistra, di gauchiste, che lo sequestrano e lo portano, anche qui avviene anche qui una sparatoria, una delle ragazze che faceva parte del comando è ferita lievemente, i suoi compagni la portano via, anzi lui si preoccupa se che non sia ferita gravemente, ma sembrerebbe di no, si ritrova di nuovo in una stanza, di nuovo con Memphis Charles, e lei, che volendo parlare con lui, ha mandato i suoi amici, perché essendo stata, non avendo ricevuto ospitalità e accoglienza da lui, si era rifugiata dai suoi amici, anzi dai suoi compagni di estrema sinistra. È il momento delle spiegazioni tra Tarpon e Memphis Charles. Dove siamo? Ho chiesto. Nella Val d'Oise, dalla parte di Magny Enversid. Mi sono voltato verso la ragazza. Voleva vedermi? Cosa? Era un'esclamazione sbalordita, affatto negativa. Lei deve essere gauchiste, ho detto, e questo spiega anche la presenza di droghe e bottiglie Molotov nella villa, e questo che a sua volta spiega la sua riluttanza a chiamare la polizia per l'omicidio di Griselda. O forse la Griselda Zapata a esserlo, una gauchiste, ma io credo che sia piuttosto lei. Qualcuno ammazza Griselda, lei chiede il mio aiuto e io glielo rifiuto. Bene. Lei cerca aiuto altrove, da dei suoi compagni. Bene. La smetta di dire bene, ha urlato la ragazza. D'accordo. Lei sta nascosta presso i suoi compagni. A un certo punto li manda a prendermi. Forse perché ha qualcosa di nuovo da dirmi. Ebbene. Dunque, vediamo un po' avanti. I suoi compagni sono del tutto fusi. Non avevano bisogno di montare una stupida operazione di comando per venirmi a prendere. Bastava che me lo dicesse. Speriamo che la ragazza non sia ferita grave. E lei risponde: abbiamo dovuto fare così perché c'era un poliziotto sotto casa sua dopo che i poliziotti l'avevano rilasciato. Però lo tenevano sotto controllo. Quindi abbiamo dovuto per forza usare questo metodo violento. Ho scosso la testa per scrivermi le idee. Vivere nelle fantasticherie, non so se per mancanza di cibo o di sonno, cominciava a diventare la mia attività principale. E la realtà delle cose non sistemava niente. Certo, la sua storia non stava in piedi, quella di Memphis Charles, ma cosa sta in piedi al giorno d'oggi? I ragazzi di 20 anni assalgono i commissariati con bottiglie di benzina. Io avevo ucciso con una bomba in faccia un ragazzino che mi tirava dei sempietrini. Il mondo è fuori di testa. Avrei dovuto rifugiarmi da mia madre, come previsto. Perché non sono semplicemente venuto a parlarmi ai suoi amici? Ho gemuto. C'era uno sbirro di guardia sotto casa sua, dovevamo neutralizzarlo. Dovevamo, ho ripetuto. In ogni modo, ha detto Memphis Charles, anche se erano suonati in partenza, alla fine hanno finito con il farcela. È come una magia, ha aggiunto scuramente, finisce sempre col funzionare. Si danza per far piovere, prima o poi la pioggia arriva. La pioggia, ho ripetuto, mi sentivo completamente andato. E poi i tipi che gli sono piombati addosso, ha detto Memphis Charles, sono agenti israeliani, è evidente.
Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu...
Dal momento che Louise Sargent, alias Griselda, era un'attrice di film porno, come noi abbiamo visto, la storia, almeno in parte, si svolge anche nell'ambiente del cinema porno di infima categoria, tra l'altro. E quindi mi sembra giusto che tra i brani che io vi ho scelto, ne ho scelto anche uno in cui Tarpon visita questo ambiente e ci dà un'occhiata e ce la racconta. Si metta qui, non si muova, aspetti. Mi ha lasciato ed è andato a fare il suo lavoro misterioso. Un obone in completo blu petrolio e cravatta a righe bianche e blu è uscito a grandi falcate dalla porta finestra della villa, ha attraversato la terrazza ed è sceso sulla ghiaia una decina di metri da me, nell'ombra, dove ha dato l'idea di interloquire con delle persone. Non vedevo granché e capivo ancora meno. Ci sono stati diversi tipi di grida epiche, come «Motore! Si gira!» e altre. Poi una ragazza è uscita dalla casa e camminava sulla terrazza. Indossava una vestaglia trasparente e degli slipper rossi sotto. Aveva forme formose e una faccia ovina. L'omone in blu, nell'ombra, non smetteva di gridarle delle cose. Cammina, meno in fretta, getta uno sguardo circolare, comincia a inquietarti, rabbrividisci, portati la mano alla gola scrutando il buio. Scruta più lentamente, ecco, ora lo chiami. Fabrizio, ha chiamato la ragazza con voce di campana stonata. Nessuno ha risposto. Pam, ha gridato l'uomo in blu dopo un istante di silenzio. La ragazza ha cacciato uno strillo e si è portata le mani al petto generoso. Sono rimasto davvero di stucco vedendo l'emoglobina sprizzare fra le sue dita e caduto in avanti con grande goffaggine su un materasso. Stop, ha ordinato l'uomo in blu. E diverse voci hanno affermato che era buono, il che era proprio un modo di dire, e qualcuno ha annunciato che doveva ricaricare. Le luci si sono attenuate e tutti quanti si sono messi a parlare e ad accendersi delle sigarette. La morta si è rialzato ed è tornata correndo dentro casa. Prima di sparire ha starnutito rumorosamente. Vacca boia, ha commentato. Mi buscherò un malanno.
Prenez un garçon de 30 ans, doué pour la peinture, la musique, la chanson, enfin doué pour la vie, quoi. Mettez-le dans une pièce avec un piano et un stylo. Laissez-le tourner, chercher, laissez-le brûler, laissez-le faire. Faire son petit trou qui deviendra grand dans le monde de la chanson. Et puis quand vous l'aurez laissé chanter, laissé frémir, laissé brûler devant vous, vous le ferez revenir. Serge Gainsbourg.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit.
Torniamo a Mucchio di Cadaveri, protagonista l'investigatore privato Eugène Tarpon, spiantato e svogliato, che deve scoprire chi ha assassinato Louis Sargent alias Griselda, attricetta di film porno. Con i suoi due soci improvvisati e ufficiosi, che sono la compagna di camera d'appartamento di Griselda, cioè Memphis Charles, e il giornalista in pensione Jean-Baptiste Ayman. Il colloquio che vi propongo adesso è quello tra Tarpon e un potente uomo d'affari italo-americano. E lui, il capo dei gangster che l'aveva sequestrato prima, non erano agenti israeliani, evidentemente, non era poi tanto evidente. E questo uomo d'affari italo-americano molto potente, lui dice di non essere neanche mafioso, la mafia per lui è una sciocchezza, lui è molto più potente della mafia, vuole, è il padre di Griselda, vuole scoprire chi è stato per distruggerlo, sono parole sue. Ma vediamo questo colloquio, leggo. Chi è lei intanto? Ho chiesto. Mi chiamo Marius Gorizia, sono un cittadino americano, sono un potente uomo d'affari, se vuole, lo voglio. Mi risparmi queste risibili facezie, ha detto con tono fermo. Sono molto scosso e nervoso. Cerco qualcuno per distruggerlo. Sono pronto a distruggere molte persone, se necessario. Lei non mi diverte affatto. Per me la sua esistenza è soltanto un peso. Mi capisce? Capisco quello che dice. Se trova demenziale il senso delle mie parole, ha dichiarato, è perché ignora la mia potenza. Può essere, ho detto. È stato lei a far sparire i corpi dei suoi due sgherri? È stato questo che l'ha scossa innervosita. Non mi sto divertendo, gridava. Neanch'io, ho urlato di ritorno. Ha dato diverse pacche violente al fianco della poltrona. Fremeva, di rabbia, in apparenza. Dava l'idea di un bambino capriccioso e furbo. Mi faceva un po' paura. Si è chiamato di colpo. Sì, in effetti, ha sospirato. Ford e Carbone sono stati raccolti ed eliminati. Non ci interessavano più. Lei mi interessa. Anche lei mi interessa, ho risposto educatamente. Voglio Memphis Charles, ha detto Mario Sgorizia. Mi sono massaggiato il ginocchio, continuava a farmi male. Per farne che? Ho chiesto, non ha risposto. Per distruggerla? Ho suggerito. Lei sa dove si trova, ha affermato invece di rispondere. La pago, se me lo dice, 1 milione di nuovi franchi, ho sparato. Ha riflettuto, giuro, ci ha riflettuto seriamente. Poi ha scosso la testa, no, sta scherzando. 50.000 franchi, ecco cosa le offro, ultimo prezzo. Posso ottenere l'informazione con strumenti meno delicati, ma preferisco la semplicità del denaro che compra tutto. Permette? Ho detto, e mi sono versato un cognac senza aspettare la risposta. Mi dica quello che vuole da Memphis Charles. Voglio guardarla. Come ha guardato me? Precisamente. Non scherzava. Era assurdo. Tutto qui? Ho chiesto. Il seguito dipenderà da quello che vedrò guardandola. Ha alzato il bicchiere nella mia direzione. Salute, ha aggiunto calorosamente e ha tracannato d'un fiato il cognac. Ho centellinato un sorso del mio. Con 50 testoni si può stare tranquilli. Per quanto tempo? Mario Sgorizia forse li faceva fuori in una settimana. C'è gente che ci avrebbe messo un anno. A me, ammettendo che mi fossi comprato una macchina, sarebbe rimasto di che campare per un paio d'anni con il mio tenore di vita, eppure prendendomi un mese di vacanza in un buon hotel del Mediterraneo. Ho bevuto un altro sorso di cognac. Quanto tempo si può vivere con 50 testoni e il ricordo di avere venduto qualcuno? Risposta, memoria sovraccarica, come diceva il computer di un mio amico.
E se detendre versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano jouez Chopin avec dédain égrené faux accords. Et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors.
Non seguiremo fino alla fine il corso di questa inchiesta ingarbugliata con questi simpatici personaggi, simpatici e meno simpatici. Cosa c'entra Marius Gorizia? Che ruolo svolge questo potente uomo d'affari italo-americano? Il fratello di Griselda che è saltato fuori, questo Gerard Sargent, c'entra qualcosa? Sa qualcosa che non vuole dire? C'è di mezzo la polizia? Cosa c'entra e quanto c'entra l'ambiente della gauche, degli estremisti amici di Memphis Charles in tutta questa, in questa morte violenta, questa ragazza che è stata trovata, questa attricetta porno sgozzata? Ci fermiamo qua, non vi darò la soluzione. Andiamo direttamente alla conclusione che vi leggo. Sono uscito dall'ospedale una settimana dopo esservi entrato perché non avevo abbastanza soldi. Sono rientrato nel mio appartamento dove sono dovuto rimanere ancora 15 giorni a letto mentre le ferite si cicatrizzavano. Ho saputo che l'assegno di 350.000 franchi che Gerard Sargent mi aveva firmato era in ogni caso scoperto, di modo che la situazione non sarebbe cambiata se avessi avuto il tempo di versarlo in banca prima che la faccenda girasse male. Ayman è stato in gamba, veniva a trovarmi tutti i giorni e dava dei soldi alla portinaia perché mi portasse da mangiare e altre cose del genere. Era quasi sempre ubriaca e mi raccontava le storie della sua famiglia. Era riposante. Quel che più conta, il giornalista mi ha fatto avere 2.000 nuovi franchi in cambio dell'esclusiva delle mie confidenze e ha prodotto un racconto assolutamente fulminante del caso che è uscito sul giornale ed è stato tradotto in italiano per un settimanale. E questo mi ha dato anche abbastanza pubblicità perché Coquelin e Coccioli non mi rompessero le scatole. Marius Charles è venuta a trovarmi, anche lei se l'è cavata senza intoppi, era sempre ben vestita e molto carina. Mi aveva lasciato per un mese senza sue notizie a causa di una storia sentimentale, da quel che ho capito. Mi ha annunciato che si sposava con un tecnico del suono, mi sono congratulato con lei, non l'ho più rivista. Ecco, è più o meno tutto.
Le petite pépé pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après mille peines et le corps harassé, j'ai le regard mort et les mains dégueulasses, de quoi inciter les belles à faire la grimace. Bien sûr, y a les filles de joie sur le retour, celles qui mâchent le chewing-gum pendant l'amour. Mais que trouverais-je dans leur corps meurtri, sinon qu'indifférence et mélancolie? Dans mes frusques couleurs de muraille, je joue les épouvantails.
I principali romanzi di Jean-Patrick Manchette sono Le Sé Bronzé Le Cadavre, scritto a quattro mani con Jean-Pierre Bastide del 1971. L'Affaire Gustreau del 1971, ispirato al misterioso omicidio e sparizione di un uomo politico marocchino Ben Barka, organizzato o perlomeno coperto dai servizi segreti francesi. Altro romanzo importante di Manchette, Nada del 1972. Pazza da uccidere, titolo originale Folateur del 1972. Un mucchio di cadaveri è quello che noi abbiamo letto, ne abbiamo letto alcuni brani. Mort Plain del 1973. Poi Piovono morti, Piccolo Blues, Fatal, Griffu, Melanie White, Posizione di tiro, titolo originale La Position du Tireur Couché del 1981 e Principessa di Sangue, La Princesse du Sang del 1996. Jean-Patrick Manchette ha sofferto tra il 1982 e il 1989 di sintomi molto accentuati di agorafobia, per cui ha dovuto passare la maggior parte del suo tempo chiuso nel suo appartamento al 12° arrondissement. È sempre stato un grande fumatore dall'età di 13 anni, Celtique, Gauloise, Gitane e senza filtro per di più. E nel 1991 ha contratto un cancro al pancreas, è stato operato, ha conosciuto un periodo di ripresa e nel 1993 il cancro si è esteso ai polmoni. Per questo, queste sono le principali cause della sua morte, 3 giugno 1995 a Parigi, all'ospedale Saint-Antoine.
Tu grimperas, tu grimperas. Après, qu'est-ce que t'auras? T'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle.